I giochi dell'armonia presenta.
Dalla pagina al microfono. Libri da ascoltare.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone presenta Un'esigenza permanente, un'idea di Cesare Pavese, di Valerio Capasa.
La solitudine in un bosco, in un campo di grano, può essere paurosa, può uccidere, ma non ci spaventa né ci uccide come uomini, come volontà appassionate. Solamente gli altri sanno farci questo. Gli altri, il prossimo, le donne, i compagni, i nostri figli. Di fronte a costoro, di fronte alla città, soffriamo sempre. Soffriamo a fondo. Scambiamo simboli e parole, scambiamo percosse, ci tendiamo la mano, ci asciughiamo a vicenda il sudore, ma alla fine del giorno, spossati, ci accorgiamo che con noi non c'è nessuno. Eppure sappiamo che tutta la nostra fatica aveva quest'unico scopo, di non lasciarci a mani vuote. Si può accettare tutto questo?
In un saggio letterario del 1945, La Selva, improvvisamente Pavese comincia a parlare di sé. Subito un paradosso, drammatico. Il grande paradosso dell'esistenza umana. Per che cosa un uomo è fatto? Per che cosa si scrive? Per che cosa ci scontriamo, ci scambiamo parole, ci tendiamo la mano? Lo scopo è non rimanere a mani vuote. Trovare un compimento alla propria umanità. Eppure, alla fine del giorno, spossati, ci accorgiamo che con noi non c'è nessuno. È la leale constatazione di quanto siano inadeguate tutte le risposte, di quanta incompiutezza rimanga in fondo a tutte le azioni. Ogni sera si rimane a mani vuote. E questa sofferenza risulta inaccettabile. È un'ingiustizia che contraddice l'attesa con cui l'io si muove. I personaggi pavesiani sono segnati da questa ferita. In uno dei dialoghi con Leucò, Edipo confessa: cercavo, ignaro come tutti, di far bene, di trovare nei giorni un bene ignoto che mi desse la sera un sollievo. In ogni pagina pulsa questa tensione verso un bene ignoto, la ricerca di qualcosa per cui valga la pena di esserci, anche se poi ci accorgiamo che con noi non c'è nessuno. Lo leggiamo in un passaggio drammatico dei dialoghi col compagno.
Bada bene, tutti lo cercano, uno che scrive, tutti gli vogliono parlare. Tutti vogliono poter dire domani so come sei fatto e servirsene, ma nessuno gli fa credito di un giorno di simpatia totale, da uomo a uomo.
Per immedesimarci con una frase come questa, dovremmo sostituire al verbo scrivere, uno che scrive, una nostra dote particolare. In questo modo non soltanto capiremmo chi è Pavese, ma anche che cos'è la poesia. Perché scopriremmo che un uomo sconosciuto, vissuto anni prima di noi, ci conosce a tal punto da scorgere ciò che magari le persone con cui siamo a contatto continuamente non vedono, e che abbiamo vergogna perfino di rivelare a noi stessi. Ogni sera, quel desiderio segreto, trovare uno sguardo totalmente appassionato a ciò che siamo, non accade mai. Tornando a casa la sera, magari da una giornata cattiva, perduta, tramata di incontri tollerati, stracchi, inutili, ci accorgiamo che manca qualcosa, che abbiamo bisogno di uno sguardo che non sia appena d'uso, ed è uno sguardo di cui non siamo capaci. Tra l'altro, non trattiamo così nemmeno gli autori. Li analizziamo, li ingabbiamo, in modo da servircene per costruire un discorso, ma senza far loro credito d'un giorno di simpatia totale, da uomo a uomo. Pavese è un autore che molte volte riesce a trovare le parole per esprimere quello che tutti, prima o poi, sperimentiamo esistenzialmente, senza saperlo dire. Il desiderio, forse represso eppure in agguato, di essere abbracciati fino al nostro ultimo segreto. Lo sguardo con cui Pavese è entrato in rapporto con la realtà risulta radicalmente impegnato con l'attesa di guardare ed essere guardato con simpatia totale. E si vena di tristezza per la drammatica constatazione di una inesorabile incolmabilità. Il contrario di uno sguardo da uomo a uomo è stato più volte folgorato dallo scrittore, che sorprende le circostanze in cui un amico viene trattato come un passatempo, la variante del cinema, con il quale si sta insieme senza chiedere niente. Tale modo noncurante di guardarsi tende a eliminare il bisogno più profondo che ciascuno porta nel suo cuore. Alla fine del giorno si può constatare che abbiamo parlato, e la cosa che è più nostra e portiamo nel cuore è rimasta fuori, non si tocca. Lo riconosce Pablo nel primo capitolo del romanzo Il compagno. Pensavo invece, rientrando la sera, ai discorsi che avevo fatto con tutti, ma a nessuno avevo detto che ero solo, come un cane.
E comincia nel diafano cerchio qualcuno a passare in silenzio. Per la strada nessuno mai rivela la pena che gli morde la vita. Vanno svelti, ciascuno come assorto nel passo, e grandi ombre barcollano. Hanno visi solcati e le occhiaie dolenti, ma nessuno si lagna. Tutta quanta la notte, nella luce azzurrina, vanno come in un bosco, tra le case infinite.
L'indifferenza con cui si censura la pena che morde la vita, fisicamente evidente nelle occhiaie dolenti, ma soffocata in un procedere insensato, ritorna in una delle ultime annotazioni del mestiere di vivere.
Ti stupisci che gli altri ti passino accanto e non sappiano. Quando tu passi accanto a tanti e non sai, non ti interessa qual è la loro pena, il loro cancro segreto.
Ma già qualche mese prima, durante il periodo di carnevale, Pavese osservava:
parlano di festini, di far carnevale, di trovarsi. Bravi amici, amiche, gente sana e brava. Tu non ne senti nemmeno la voglia, il rimpianto. Altro preme.
C'è qualcosa d'altro che segretamente preme nel cuore e che rende insopportabile l'inutile allegria che sorvola su questo desiderio profondo e inespresso. Infatti, il professionismo dell'entusiasmo è la più nauseante delle insincerità. In un racconto scritto a 22 anni, intitolato Vita notturna, ovvero il dialogo dell'amicizia perduta, l'estraneità sottesa ai rapporti consueti risulta palpabile. Pavese fotografa il saluto cordiale, le parole impacciate, l'arrivederci precipitoso, la paura di seccare, di due vecchi compagni di classe. Ritrovatisi improvvisamente fuori da un caffè, capiscono che la loro amicizia passata non si reggeva su niente. Che cosa c'era più di comune tra loro? Erano sempre stati diversi.
Li aveva uniti la scuola. Lui, sforzando la spensieratezza, imitandoli, era entrato coi compagni e tra di loro con Bruno. Ma quella vita non l'aveva fatta per istinto. Tutti i giorni si divertivano così. Bisognava dunque far così per divertirsi e essere giovani. Ora capiva bene. Fuori delle ambiguità di un tempo, i due si erano incontrati e non avevano più avuto nulla da dirsi. Era semplice, in fondo. Quante relazioni così si sono strette e perdute.
Il loro sentirsi fuori posto si documenta per tutta la lenta, interminabile serata, in cui la cordialità del dialogo si attaccava a qualsiasi argomento per il terrore di restare ancora lì tutti e due a guardarsi, senza nulla da dire. Lo sforzo di apparire simpatici come un tempo, rinnovando le risate, le parole leggere dell'antica finzione d'un amico gaio e risoluto, si rivela patetico, perché qualcosa di serio, di triste quasi, si nascondeva sotto quella parola facile, quella sciuttezza robusta. Il passato inonda il presente del rimorso di cose insincere e svela l'abitudine di fondare amicizie su passatempi anziché sulle fatiche dell'esistenza. Entrambi sono ormai vinti e rassegnati. Si continuava così, si parlava, si andava in giro, qualche volta una donna, il lavoro svogliato, un cinematografo, un libro e il terrore, un giorno, della fine. Sempre più incalzante si affaccia la solita monotonia di una serata, durante la quale sparuti ricordi forzati provano a coprire l'imbarazzo di non avere nulla da dirsi, di riconoscere che l'altro è in fondo un estraneo. In realtà, tutte queste vane amicizie morte non sono finite a un certo punto, ma non sono mai state vive, non sono mai esistite. Lo stesso passare trafelato di chiacchiera in chiacchiera accompagna le serate indifferenti raccontate nel romanzo La spiaggia, i cui protagonisti fissano l'ideale di lavorare ma senza foga, svagarsi, nutrirsi e discorrere, soprattutto svagarsi. Pavese etichetta tale dilagante modus vivendi con la formula arte di vivere, che designa il contrario del mestiere di vivere, della tenace ricerca della verità.
L'arte di vivere è l'arte di saper credere alle menzogne. Il tremendo è che, non sapendo quid sit veritas, sappiamo però che cos'è la menzogna.
La tremenda evidenza è che non si può vivere per la menzogna, affidandosi a una strada qualsiasi, in quanto urge sapere quid sit veritas. Traspare dai testi pavesiani una tensione mai doma, la radicalità di chi era l'espressione vivente dell'approfondimento di verità su cui di solito la gente preferisce sorvolare. È questa perseverante ricerca di verità a dominare maestosa nelle sue pagine, determinandone anche l'amarezza, la smania ulissiaca, quell'improvviso avvistare una terra e cercare l'isola della verità e del destino, senza potersi quietare mai in un'isola qualsiasi, non senza un'insistita ribellione ad ogni smorzamento del desiderio, ad ogni accomodamento nelle risposte parziali e provvisorie suggerite dalla saggezza dell'Eucalipso di turno. Tutta l'opera pavesiana è sottesa dalla ricerca dell'approdo corrispondente all'ampiezza del bisogno di altro che preme nel cuore, di qualcosa che possa bastare all'anima insaziabile, divorata fin dalla giovinezza da un desiderio feroce.
In nessun luogo trovo più una pietra dove posare il capo. Tutte le cose mi hanno presa l'anima, l'hanno accesa e sconvolta, e poi lasciata stanca a mordere se stessa. Vertiginosamente mi han bruciato negli occhi visioni di infiniti paradisi, posti tanto lontano, ma appena vi giungevo erano cose vane, piene di tanto tedio e tanto orribili che dovevo fuggire. E la mia anima stanca tornava a divorarsi di desiderio feroce. Oh, tutto mi è sfuggito di tra le mani infrante.
I paradisi ardentemente desiderati e intravisti nel rapporto con le cose sfuggono continuamente dalle mani, al punto che il desiderio continua a rimanere ferocemente inappagato. Perfino nel più grande trionfo manca la carne, manca il sangue, manca la vita. L'ideale più ambito della vita di Pavese era affermarsi come scrittore. L'unico appoggio che mi resta al mondo è la speranza che io valga o varrò qualcosa con la penna, scriveva ai tempi del liceo. Eppure 24 anni più tardi, dopo averlo realizzato, vincendo il premio Strega, conservava la lealtà per riconoscere a Roma apoteosi. E con questo. Nemmeno questo successo poteva strapparlo all'inquietudine, lucidissima in questa osservazione del 48. Oggi consacrazione. Mi pregano di scrivere, di concedere la mia firma. L'avessi saputo a 20 anni. Conta qualcosa adesso? Di nuovo, inverno 46, Romano. Sono triste. Inutile, come un dio. E un anno più tardi,
recensione di Cecchi, recensione di De Robertis, recensione di Caiumi. Sei consacrato dai grandi cerimonieri. Ti dicono: hai 40 anni e ce l'hai fatta. Sei il migliore della tua generazione. Passerai alla storia. Sei bizzarro e autentico. Sognavi altro? A 20 anni? Ebbene, non dirò. Tutto qui. E adesso? Sapevo quel che valeva e so quel che vale ora che l'ho. Non volevo soltanto questo. Volevo continuare, andare oltre, mangiarmi un'altra generazione, diventare perenne come una collina.
Già a 17 anni Pavese fissava come perno di tutto il mio mondo interiore la constatazione che nella vita, in tutte le nostre azioni, anche nei sacrifici, noi cerchiamo il piacere di noi stessi, la nostra soddisfazione, sia essa d'ordine materiale o d'ordine spirituale. La ricerca definisce l'intera traiettoria dell'esistenza. Giungeremo alla fine. Che avremo ancora questi occhi di febbre, che cercheranno sempre. E in una lettera del 41 a Mario Alicata, lo scrittore avanzava la più precisa definizione di se stesso. Pavese si concepisce così, e tutte le sue pagine lasciano venire a galla questa insistente, inestirpabile esigenza. L'insofferenza dell'uomo scrittore nasce appunto dalla tensione a qualcos'altro, che possa compiere l'io, dall'esigenza di trovare qualcosa di assoluto, di guardare ad un paragone, ad una realtà operante. Quale successo può soddisfarla? Lo sa bene Clelia, l'inappagata protagonista di Tra donne sole, il cui scopo era quello di riuscire, di diventare qualcuna. Ma Pavese si accorgeva che c'è una cosa più triste che fallire i propri ideali. Esserci riusciti. Perché una volta che si riesce a raggiungere l'obiettivo, occorre fare i conti con l'insoddisfazione stracca che resta dopo il godimento. Ci si accorge in quel momento, cioè, che il problema della vita è più grande, come una dismisura che non si risolve in quell'esito. Resta l'opera, vero, ma basta. Occorre sfrondare il campo da equivoci. Pavese non è stato un uomo sfortunato. Una certa modalità didattica ci ha abituati a guardare gli autori dall'alto in basso, classificandoli attraverso banalizzazioni che si fissano nella memoria e compongono una galleria di anormali. Leopardi era pessimista. Montale soffriva il mal di vivere. Svevo, un inetto. Tasso era pazzo. Dante, medievale. Pasolini, omosessuale. Pavese aveva problemi con le donne. La sufficienza con cui vengono guardati questi geni, o addirittura gli insulti, neanche troppo velati, che i manuali finiscono per mettere in bocca agli studenti, non aiutano certo a comprenderne le opere. Chiunque, peraltro, se venisse analizzato, schedato, etichettato, non si sentirebbe esaustivamente compreso. Pavese merita di essere guardato con simpatia totale, da uomo a uomo, senza la distaccata commiserazione in base alla quale, comunque, queste sue infelicità non ci toccano. Secondo la solita sorte dei grandi uomini, su cui piace ai professori sparger tenera eloquenza, salvo poi a trattare anch'essi i contemporanei nell'antichissimo modo. Del resto, se osserviamo la sua vita, possiamo considerarlo molto riuscito, sotto diversi aspetti. Era uno scrittore così apprezzato da vincere il premio Strega. Aveva di fatto creato una casa editrice come l'Einaudi. Era pieno di lavoro, di persone che gli ruotavano intorno. Il suo bilancio di quarantenne alla fine del 1948 certamente non appariva negativo. Due romanzi, altro in gestazione, dittatore editoriale, riconosciuto da tutti come un grand'uomo e uomo buono. Pavese aveva avuto successo. Si era guadagnato una posizione di arrivato. Ma quale trionfo può bastare a confronto con questa esigenza permanente? Pavese è stato letto, a partire dalla famosa e discutibile biografia del 1960 realizzata da Davide Laiolo, come l'autore del vizio assurdo, il vizio assurdo della morte, affetto da un masochismo meglio identificabile come il pavesismo, più drammatico e deteriore, che gli fa battere la testa anche contro ostacoli immaginari. Una specie di febbre suicida, presente da sempre come una malattia, come la ragnatela nella quale si impiglierà la sua vita. In sostanza, secondo questa interpretazione, Pavese si è sì suicidato a 42 anni, ma fondamentalmente egli era un suicida predestinato, potenziale, già a 15 anni, perché chi cerca la verità asseconda una spinta autodistruttiva, rimane vittima dei suoi stessi fantasmi. La causa del tragico gesto dello scrittore sta, paradossalmente, nell'eccessiva serietà con la quale egli ha vissuto la sua avventura umana e intellettuale, sentenzia Graziella Bernabò. Egli si è autocondannato ad una perpetua insoddisfazione, pretendendo di conciliare l'inconciliabile, e in questo modo non ha fatto che precludersi tutte le vie che gli permettevano l'accesso alla realtà nella sua connotazione più semplice, più immediata e quotidiana. Arbitrariamente, alcuni illustri critici sostengono che cercare la verità sarebbe un vizio assurdo, che impegnarsi con il mestiere di vivere coinciderebbe con lo smettere di vivere. Secondo Natalino Sapegno, la sua vicenda umana torbida manifesta una fondamentale riluttanza alla vita, una primordiale vocazione di morte. E Natalia Ginzburg, che l'aveva conosciuto direttamente lavorandoci fianco a fianco alle Einaudi, lo riteneva un ragazzo che ancora non ha toccato la terra e si muove nel mondo arido e solitario dei sogni. Vedevamo bene le assurde, tortuose complicazioni di pensiero nelle quali imprigionava la sua semplice anima, e volevamo insegnargli a vivere in un modo più elementare e respirabile, poiché sbagliava a non volersi piegare ad amare il corso quotidiano dell'esistenza, che procede uniforme. Tutti sono bravissimi a cercare uno che scrive e a dirgli «so come sei fatto». Per il suo amico Massimo Mila si è crogiolato in quell'infelicità che gli era tanto cara. mentre Alberto Moravia l'ha definito un decadente, malato d'una vanità infantile, smisurata, megalomane, di un estetismo inguaribile, che propone di affrontare la realtà come qualche cosa che non si conosce, che non si vuole neppure conoscere. Italo Calvino poi scoprì addirittura con scandalo che Pavese nutriva qualche preoccupazione per la propria interiorità, fino al punto che teneva un diario. E un diario anche a quella maniera che tra noi era inteso non ci piacesse, con gli sfoghi delle sere tristi. Corsi subito a dirglielo: «Tieni un diario, ma sei matto». L'esigenza permanente di Pavese, dunque, viene letta generalmente come un vizio assurdo. La sua tragedia, insomma, sarebbe stata quella di cercare la verità, la bellezza, l'amore, nella loro totalità. Ma quale ipotesi permette di comprendere meglio i testi di Pavese? Leggerli come espressione di un'esigenza permanente o leggerli come anticipazione del vizio assurdo? Se un uomo fosse solo un aspirante suicida, non scriverebbe nemmeno. La farebbe finita subito. L'ipotesi dell'esigenza permanente, come vedremo, spiega di più Pavese. Perché la sua tragedia non è stata quella di cercare, ma casomai quella di non trovare. Non ci sono motivi per dire che la sua esigenza della verità, della bellezza, sia stata un vizio assurdo, che avrebbe dovuto accontentarsi, come tante volte insinua Calipso a Odisseo nel dialogo L'isola. Perché continuare?
Perché continuare?
Che ti importa che l'isola?
Che ti importa che l'isola non sia quella che cercavi? Qui mai nulla succede. C'è un po' di terra e un orizzonte. Qui puoi vivere sempre.
Puoi vivere sempre. Per la saggezza borghese della mentalità comune, un'isola vale l'altra. Basta scegliere la parte giusta, sistemarsi, fare il proprio dovere, tirare avanti. Tuttavia si può accontentare soltanto chi rinuncia, chi dimentica di avere un cuore che cerca. «Quello che cerco», risponde Odisseo nel dialogo citato, «l'ho nel cuore, come te».
Rosario Tronnolone ha presentato Un'esigenza permanente, un'idea di Cesare Pavese, di Valerio Capasa. Edizioni di Pagina. Hanno collaborato al microfono Mino Caprio e Miriam Spera. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.